Il Vangelo di questa mattina, come vedete, è abbastanza inquietante. È come se noi avessimo assistito tutta estate a una discussione che stava avvenendo tra Gesù e i giudei, tra Gesù e i discepoli, tra Gesù e i suoi apostoli, e noi eravamo lì in platea a vedere cosa succedeva, a valutare, a cercare di capire, discutere, spiegare cosa vuol dire carne, cosa vuol dire il pane che scende dal cielo, cosa vuol dire mangiare. E allora, sai, ti interessa anche un po' il discorso, perché sembra di capire qualcosa, di imparare qualcosa. Poi a un certo punto dal palco si gira l'attore principale, quello che conduceva il discorso, la danza, si gira e dice: e tu lì in seconda fila cosa dici? Voi cosa dite? Appunto questa lunga conversazione di Gesù con i suoi discepoli si chiude qui, la conversazione nella quale Gesù, proviamo a ridirlo in due parole, nella quale Gesù ha cercato di esplicitare la grande idea che Dio ha. Cioè l'idea che Dio ha è quella di dare la sua vita a creature così fragili, a degli animali appunto, che mangiano, che devono mangiare per vivere, che si nutrono di terra e intanto imparano a parlare, e intanto imparano a baciare, per stare nell'immagine della bocca, che vivono appunto di terra, di parole e di affetti, di carezze appunto. No, questo tenero animale che è l'uomo, animale affettuoso e parlante, sono le qualità più profonde dell'uomo. Ebbene, Dio vuol comunicare la sua vita a queste creature. Queste creature, attraverso le vicende della loro vita, così come viene cucinata dalla storia, dall'epoca, dalla cultura, dalla civiltà, dai costumi, dai modi di vivere. Ecco, queste creature, attraverso le vicende della loro vita, così come è cucinata dalla cultura, dalla storia, dalla civiltà, sono chiamate a scoprire e a nutrirsi della parola di Dio. Comandamenti, appunto, no? Le parole di Dio, che si dicono attraverso la coscienza, la storia, gli incontri, le responsabilità, eccetera, no? Dio ci nutre, mediante il mondo, con la sua parola. Dio nutre queste creature con la sua sapienza e la sua tenerezza, con il dono di sé. E al centro di questa economia, di questo piano di Dio, sta, dopo una lunga conversazione che Dio fa con gli uomini, da Adamo ad Abramo, a Mosè, a Giacobbe, ai profeti appunto, no? All'esilio, al ritorno, ai sacerdoti, ai re, ai profeti. Attraverso questa lunga conversazione che Dio fa con l'uomo, dopo questa lunga conversazione, Dio dona loro, nell'esistenza di Gesù, il pane che scende dal cielo, nella vita di un uomo, la forma umana perfetta della vita divina. Cioè, in Gesù Dio ci offre un uomo che si nutre totalmente della parola di Dio, la cui carne è la parola appunto di Dio, nel quale la parola è diventata una maniera di vivere, è diventata carne appunto, è diventata vita dell'uomo, e quindi propone alle fragili creature umane una vita come quella di Dio. Se queste creature si nutrono di Gesù, il pane disceso dal cielo per dare la vita agli uomini, allora si nutrono della vita eterna, della vita che Dio dà loro. Ecco, questo mi pare è il contenuto del discorso di Gesù, è il piano di Dio, è ciò che Dio fa, è l'iniziativa di Dio più che il piano, non è solo un piano, è proprio ciò che Dio fa. Ovviamente, adesso alla fine lo si capisce bene, è una proposta. È una proposta, questo ci inquieta, hai capito? Se Dio lo facesse mentre noi facciamo i cavoli nostri, va bene. Ma invece è una proposta, il che vuol dire che si realizza solo se l'accetti. Perché l'uomo è libero, Dio fa l'uomo libero e non rinnega mai, neanche per un istante, questo dono della libertà dell'uomo, lo rispetta fino in fondo. L'uomo è libero di accettare o no questa proposta. E la sua avventura, l'avventura dell'uomo, si decide al fondo proprio in questa possibilità che è drammatica, appunto. Ha un'alternativa alla vicenda dell'uomo. Non è che va là finché si campa. Il finché si campa è lo spazio di una decisione. La sua avventura, appunto, si decide in questa drammatica possibilità che l'uomo ha di entrare o di restare fuori da questa proposta. La proposta ha una posta in gioco seria, drammatica. È come se Gesù dicesse: chi crede c'è, chi non crede non c'è. Chi crede, chi accetta, chi mangia il pane che Dio dà, ha la vita. Chi non crede e rifiuta, non entra, rimane nella morte. In questo senso l'esito del discorso di Gesù è impressionante, no? Le folle se ne vanno, le folle vanno dietro a chi le imbonisce come folle. Poi per fortuna ci sono gli uomini, ma le folle sono terribili. Non seguite mai le folle. O meglio, mentre camminate nella folla continuate a restare uomini, appunto. Anche nel caso di Gesù è stato così. Le folle hanno rincorso Gesù, l'hanno osannato, gli avrebbero costruito un santuario subito se voleva, se continuava a fare miracoli. E poi appena hanno capito che quella non era la strada di Gesù, l'hanno abbandonato. E anche molti discepoli, dice Giovanni, quasi ancora col cuore in gola, ricordandosi di cos'è avvenuto in quel tempo, quando tutti l'hanno lasciato come un cane, no? E anche molti che l'avevano seguito con interesse se ne vanno. E restano lì 12. E Gesù si rivolge a loro, anch'essi sconvolti: anche voi volete andarvene? È come se Gesù dicesse: non posso farci niente. Se anche restassi solo, e difatti resterà solo, la croce è questa, la solitudine di Gesù anche, l'incomprensione totale degli uomini. Anche se restassi solo, il dono è dato, è quello. Sono io, appunto. Questo discorso è duro. Non tanto, certo, anche perché dice: ma come fa la carne darsi da mangiare? Appunto, mi pare che dopo tutti i discorsi di quest'estate siano largamente superate queste obiezioni materialistiche a questo discorso, no? Il problema non è come fa Gesù a darci da mangiare, si pone ma su altri piani, non su questo del come materiale, no? Ma il problema riguarda proprio Gesù. Gesù si presenta come il pane disceso dal cielo, il dono che Dio ci fa e con il quale ci vuol dare la vita. Il dono, lo dicevamo domenica scorsa, è questa esistenza fragile di Gesù, la carne, la tenerezza sconfitta, la fraternità rifiutata. È questa carne che si fa nostro cibo. Nella misura in cui noi lo seguiamo, entriamo nella sua forma, nella forma della sua carne, nel suo stile di vita, ecco, diciamolo così, che forse si capisce di più. Allora ciò che scandalizza, che è duro da capire, è la vicenda di Gesù, è Gesù. La discesa, se voi vedeste risalire colui che è venuto, appunto, è la Pasqua. E la discesa è la risalita di Gesù, la Pasqua di Cristo. Cioè, che è duro a capire, è che Dio si faccia uomo perché l'uomo diventi Dio. È questo rivelarsi del mistero nascosto in Dio, che è opera dello Spirito e che si offre a noi nella vicenda di Gesù. In un'esistenza d'uomo, Dio si dà all'uomo e l'uomo accoglie il dono della vita divina e vive a sua volta di fede, secondo la sua parola. Questo è il difficile da capire. Che l'esistenza umana racchiuda l'esistenza divina e che sia possibile vivere da uomo accogliendo la vita divina, vivere da Dio. Questo è duro da credere. Ecco la via dell'uomo. Questa è la rivelazione di Gesù. La via, la salvezza, appunto, consiste, sta per ogni uomo nell'entrare in quella forma di vita che è l'esistenza di Gesù, nel nutrirsi del pane che scende dal cielo, nel mangiare la sua carne e quindi nel vivere della sua fede, della sua obbedienza, della sua dedizione alla causa dell'uomo, di vivere della speranza incrollabile che egli ha per l'uomo e quindi, come dirà il nostro catechismo benissimo, nel vivere di fede, speranza e carità, appunto. Ma andiamo avanti perché appunto questa via che si apre davanti all'uomo, alla sua libertà, si apre appunto come una via libera, passa, può passare solo attraverso la libertà dell'uomo. E questa come si esercita, come si sceglie la via di Gesù? Perché lo si è conosciuto, te l'hanno parlato al catechismo e vieni alla messa la domenica? No, di per sé. No, nel senso che questo conta niente per... Ma no, nel senso che quella non è ancora la profondità della via, c'è qualcosa di più importante ancora che averlo sentito a catechismo, andare in chiesa per alcuni versi. Come si esercita questa scelta della via, della forma di vita di Gesù? Come si mangia il pane che Dio ci dà, che è la vita di Gesù? Non come se noi fossimo qui già liberi e di fronte avessimo la proposta oggettiva di Dio come una cosa che possiamo scegliere o non scegliere e noi comunque siamo noi. La nostra risposta coincide esattamente con il nostro modo di vivere, cioè non si può rispondere se non decidendo di sé, questa è la libertà e questo è l'impegno che Dio prende per la libertà dell'uomo. La nostra risposta avviene nel nostro modo concreto di volere, cioè nel nostro modo concreto di assumere la nostra vita, nel modo concreto di mettere in gioco noi stessi, il nostro modo di vivere di ogni momento, nel nostro modo di mangiare e di nutrire la nostra umanità, quindi nel nostro rapporto con la terra, con la natura, con il lavoro, con le cose, nel nostro rapporto con gli altri, nella parola, nell'affettività, nella socialità, nella politica, nella sofferenza, nella morte, nella generazione, nella famiglia, nella maniera appunto di aprire bocca, di aprire gli occhi, le orecchie, di usare le mani, di diventare carne. Qui si decide la nostra accoglienza della parola di Dio, che è Gesù. Anche il cinese che non lo conosce decide così della sua vita. Nel nostro modo di rivestirci dell'umanità grazie alla società, alla cultura, ai costumi, alla storia, all'epoca in cui viviamo. La nostra maniera di assumere l'umanità così come ci viene data e di deciderla è la nostra maniera di nutrirci delle grandi parole con cui Dio conduce la storia e che culminano nel dono che Egli fa della sua parola fatta carne, fatta uomo. Entrando quindi attraverso l'assunzione della propria umanità, ciò che è umano è divino, appunto, in questo senso, grazie a Dio. Non perché noi siamo capaci di produrre il divino, ma perché il divino si è fatto carne, appunto. Nell'assumere la carne decidiamo della divinità della nostra carne, entrando attraverso la nostra vita nel disegno di Dio, ritrovando nella storia degli uomini la parola di Dio, il suo disegno di fraternità tra i figli. Così nel mondo e nella storia Dio crea e nutre i suoi figli dappertutto. Suoi figli sono coloro che in ogni parte del mondo ascoltano la sua parola e la mettono in pratica. Il Vangelo è pieno, no? Coloro che entrano anche senza conoscerlo nella forma di vita del Figlio unico Gesù sono tutti quelli, i figli di Dio, generati da Lui, nutriti da Lui, sono tutti quelli che toccati dalla tenerezza di Dio per l'uomo danno da mangiare agli affamati, da bere agli assetati, vanno a visitare i carcerati, ospitano gli stranieri e danno la vita per la giustizia. Questi sono i figli di Dio. tra questi figli una missione particolare è stata affidata ai cristiani, cioè a quei figli che sono diventati per diverse circostanze amici e seguaci di Gesù. Sono coloro che lo Spirito inizia e istruisce sulla via di Gesù, coloro che vengono introdotti ed educati dall'Eucaristia, quindi, che sono Chiesa, dall'Assemblea, dalla Chiesa riunita, da quel modo di mangiare che riassume tutta l'esistenza di Gesù e che Egli ci ha lasciato come testamento. Sono loro i cristiani che in mezzo agli altri uomini ribadiscono la grande idea di Dio, perché la continuano a sentirla da Gesù. Tutte le domeniche continuano a sentire l'idea che Dio ha sull'uomo. Questo vuol dire ascoltare una predica, o aprire le scritture, o celebrare l'Eucaristia. Venire continuamente a sapere l'idea che Dio ha sull'uomo. E sono coloro che tengono viva la vicenda di Gesù, la sua parola, la sua carne, e cercano nella storia, nella cultura del loro tempo, di dar forma a un'esistenza cristiana, un modo di mangiare da cristiani, una vita eucaristica, appunto, uno stile di vita che sia quella maniera di mangiare la vita, il mondo, che è quella che Dio suggerisce con la sua parola e che offre in Gesù. Alla fine di questo discorso di Gesù, di fronte alla domanda seria e drammatica che rivolge anche a noi: volete andarmene anche voi? Cioè è come se dicesse: no, tu hai detto che preferisci la tua vita e impostarla come la stai impostando, seguendo il tizio, il caio, quello là, seguendo quegli stili di vita che non vuoi mettere in discussione. Te ne vuoi andare anche te? Cioè, non accetti la proposta di istituire, rispetto a questo stile di vita che la società ti coltiva, ti propone, di istituire una rilettura cristiana di questo stile di vita e cercare di tradurre lo stile che i comandamenti, e soprattutto il comandamento incarnato che è Gesù, ispira. Se tu non vuoi provarci, appunto, te ne vuoi andare. Questo è il cristianesimo. Un po' diverso dai suoni che la Chiesa fa girare di solito, no? La prima paura di perdere qualcuno, ma di perderlo dalla congrega, con l'idea che se non vengono in Chiesa Dio li ha persi. Ma Dio segue ogni uomo dappertutto, se è per quello. Il problema di prendere sul serio, appunto, questa domanda che ci viene rivolta e che inquieta anche noi come gli apostoli, siamo inquieti, agitati, sentiamo tutta la serietà, la bellezza di questa proposta che Dio ci fa, ma anche sentiamo tutta la responsabilità che ci viene affidata, riconosciamo tutta la nostra superficialità, la nostra poca generosità, la poca fede, la paura che non valga davvero la pena di perdere alcune sicurezze su cui basiamo la nostra vita e rischiare troppo nella direzione del Vangelo. Abbiamo paura. È meglio assicurarci quello che sentiamo tra le mani come sicuro. E alla fine, siccome a rispondere saremo in imbarazzo, mi pare, no? Se il Signore ci chiede cosa pensi, cosa decidi, uno sta lì, comincia a sistemare la giacca, a dire no. E allora lo chiudiamo con una preghiera che penso per tutti sia presso poco così, una preghiera di perdono. Perdonami, Signore, perché Tu conosci la mia debolezza e conosci la mia furbizia nel cercare la via più comoda, più facile. Io però, se Tu vuoi, vorrei restare vicino a Te. Mi pare questo il senso del nostro continuare a venire in Chiesa. Magari non vogliamo cambiare tanto, però insistiamo a ascoltare Gesù, a stargli vicino, no? Vorrei condividere con te questo splendido piano che Dio ha sul mondo e sugli uomini. Non stancarti di me. Continua a parlarmi e a nutrirmi del tuo cibo. Dammi un po' di vita. Dovremmo convertire la nostra preghiera, che è sempre quella di dire: dammi un po' di vita, quella che gestisco io, dammene un po' di quella lì, dopo il resto lo vediamo dopo quando siamo morti cosa c'è, no? Invece dovremmo appunto imparare a chiedere: dammi un po' della tua vita. Non stancarti di mandarmi dei fratelli da conoscere, da amare, che invece mi danno tanto fastidio. Tu conosci anche la società in cui mi trovo a vivere e di cui abbiamo parlato, ti ho parlato tante volte, una società ricca e sperduta, con molte possibilità ma anche con molte cecità e prepotenze. È una società potente che mi trascina, in cui faccio difficoltà a restare libero, a starci con un mio stile. Questa società la amo perché è il mondo che tu mi dai, e vorrei riuscire proprio in questo mondo a tener vivo il tuo disegno, la tua parola. Sono un cristiano, come vedi, uno di quelli che sta lì nei pressi di Gesù. Appartengo a una chiesa vecchia e stanca, in cui molti si sono allontanati. Una chiesa che cerca di rinascere, di ridare verità ed efficacia al banchetto dell'Eucarestia, e cerca timidamente, troppo timidamente, di dare forma a un'esistenza cristiana in queste città. Ti ringrazio di avere tanta pazienza con me e con noi. Dacci una mano. Chissà che un po' di coraggio in più ci venga anche da queste Eucaristie celebrate nel peso e nel caldo di questa estate.